redigio.it e la storia continua.
E in novembre si va alle urne. Primi i socialisti, secondo i popolari. Si voglia o non si voglia, in queste elezioni si farà il processo alla guerra, dice Mussolini ai Sansepolcristi e presentando la piattaforma politica del suo movimento. È una facile profezia. Le conseguenze del conflitto si riflettono drammaticamente in ogni settore della vita nazionale, rinfocolando tra neutralisti e interventisti le polemiche e i contrasti che la vittoria e la pace avrebbero invece dovuto sopire. È quindi in un contesto di profonde tensioni sociali che la popolazione italiana viene chiamata alle urne il 16 novembre. Sono le seconde elezioni a suffragio universale maschile e le prime con il sistema proporzionale. La nuova legge elettorale è stata approvata in agosto dal Parlamento su pressione di numerosi gruppi politici. Secondo Giolitti si tratta di una maledetta legge e l'anziano statista ha ottimi motivi per la sua irritazione. In precedenza, infatti, si è sempre votato sulla base del collegio uninominale, dove ciò che conta è la personalità del candidato, il rapporto che egli riesce a stabilire con i suoi elettori e le formazioni politiche che hanno animato la vita parlamentare a partire dall'Unità sono sempre state, più che partiti, aggregazioni di clientele accentrate intorno a un leader più o meno prestigiosi, che si associavano per dar vita a delle coalizioni governative. Questo è stato il gioco politico dei vecchi gruppi liberali, democratici e radicali. Il sistema proporzionale, abbinato al suffragio universale, ne altera ora le regole. Esso è infatti destinato a premiare i partiti di massa, dalla solida struttura interna, con un programma politico definito, organizzati e presenti su tutto il territorio nazionale. Dalle elezioni del 16 novembre emergono appunto vincitori due partiti di questo tipo. Il Partito Socialista Italiano, che ottiene 1.840.000 voti, pari al 32%, e 156 seggi. E il Partito Popolare Italiano, fondato nel gennaio per iniziativa di Don Luigi Sturzo, che raggiunge circa 1.170.000 voti, pari al 20,5%, conquistando 100 seggi. Gli altri gruppi politici seguono a distanza. Il Partito Democratico ha 60 seggi, il Liberale 41, il Radicale 12. I Repubblicani scendono dagli 8 deputati dell'anteguerra a 4. La maggioranza degli elettori, quindi, si è espressa per due partiti che hanno un programma socialmente avanzato e un'ideologia nettamente antimilitaristica. L'uno si è infatti sempre opposto alla partecipazione dell'Italia al conflitto mondiale. L'altro trae la propria ispirazione dalle tematiche del mondo cattolico, dove la guerra è stata definita una inutile strage. Dall'esito delle votazioni risulta inoltre che nessun partito può governare da solo e che nessun governo può essere costituito senza l'appoggio dell'uno o dell'altro dei due maggiori partiti. Per ottenerlo bisogna concordare un programma comune. Non è più possibile manovrare solo sui leader secondo gli schemi della vecchia tattica, tanto cara a Giolitti. Dalla difficoltà di costituire una maggioranza omogenea deriverà una drammatica instabilità politica. Tra coloro che hanno perso le elezioni, e sono tanti, vi è il movimento fascista, i cui risultati sono perfettamente deludenti. Ha presentato una sola lista a Milano, la città che nel marzo ha visto la fondazione dei fasci italiani di combattimento. Vi ha convogliato soltanto 4.795 voti, mentre ne ha dati 170.000 i socialisti e 74.000 i popolari. Mussolini, in preda allo sconforto, progetta di cambiare mestiere.